Ci sono due stragi di mafia in quel 1992. Ci sono due boati nel vuoto di potere di un'Italia disorientata. Ci sono soprattutto due procure che si danno battaglia, tenendosi in ostaggio a vicenda, mentre una guerra vera, sanguinosa e terrorizzante infuria a Palermo e non solo. La guerra che la mafia ha dichiarato allo Stato. Su tutto la procura di Palermo di Caselli la pensa all'opposto di quella di Caltanissetta di Tinebra, sui pentiti cruciali soprattutto. Caltanissetta a Scarantino, Palermo a Spatuzza e gli altri che lo smentiscono. Perché Palermo non interviene per tempo? Ci sono patti da rispettare con Caltanissetta? C'è un filo di ricatti incrociati che lega i due uffici giudiziari? La battaglia non si limita al 1992, ma arriva sino ai giorni nostri, quando, ad esempio, nel processo sulla presunta trattativa Stato-mafia, Palermo ipotizza che la strage Borsellino sia stata accelerata proprio da quella trattativa. Ma se così fosse stato, non avrebbe dovuto occuparsene Caltanissetta, che proprio su quella strage indagava? Io sono Gedi Palazzotto e questo è Il Soffio sulla Cenere, un podcast che parla di una menzogna di Stato che continua da 32 anni, di un'incredibile catena di errori, di magistrati impuniti e di colpevoli perfetti, troppo perfetti. Questa è la storia di un boato che ha inghiottito vite e verità, seminando disastri di cui ancora oggi non riusciamo ad avere piena contezza. Ma è anche la storia di una pericolosa epidemia di distrazione collettiva. Una storia che ha una data d'inizio, il 19 luglio 1992, quando in via D'Amelio a Palermo esplode un'autobomba, ma che in realtà comincia prima, come copione delle morti annunciate. Una storia che pare non finire mai, ancora oggi, la storia di un depistaggio senza precedenti. Storie di magistrati. Bisogna riprendere il filo del racconto e ripartire da loro. Anna Maria Palma, in quella stessa aula dove da PM chiese e ottenne la condanna all'ergastolo di alcuni imputati per la strage Borsellino, che rimasero in carcere per molti anni, pur non entrandoci nulla, si è commossa quando ci è tornata a parti invertite per rispondere alle domande degli avvocati che le chiedevano conto e ragione del depistaggio.
Questa cosa non la tollero, non riesco a tollerarla. Non la tollero soprattutto perché mi trovo nelle condizioni di dover essere attaccata dai familiari del giudice che io ho adorato.
E su Scarantino?
Non mi diede affatto l'impressione di un collaboratore che non volesse collaborare, anzi faceva di tutto per accreditarsi come collaboratore.
Insomma, nulla di strano. In questa storia in cui niente è scontato, tutto negli anni è apparso come scontato. Come il fatto che Scarantino aveva il numero di telefono del PM Palma, un mafioso aspirante pentito che ha il contatto diretto e personale col magistrato che deve vagliare la sua attendibilità. Palma si è difesa dicendo che Scarantino aveva quel numero perché glielo aveva dato l'allora procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra. E sempre a proposito di telefonate, perché l'allora PM di Caltanissetta Carmelo Petralia chiamava Scarantino e gli annunciava che avrebbero dovuto incontrarsi per preparare la sua deposizione al dibattimento? La telefonata è del 1995 e fa parte di alcune intercettazioni ritrovate dopo 24 anni in un archivio del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta.
Come vanno le cose? Scarantino, ci dobbiamo dare molto forti perché siamo alla vigilia della deposizione. Noi verremo sicuramente giovedì, ci sarà anche il dottore Di Nebra e molto probabilmente anche il dottore La Barbera, quindi tutto quanto lo staff delle persone che lei conosce. E lei potrà parlare con Di Nebra, con La Barbera, di tutti i suoi problemi, così li affrontiamo in modo completo e vediamo di dargli una soluzione. E contemporaneamente iniziamo un lavoro importantissimo, che è quello della sua preparazione alla deposizione, al dibattimento. Mi sono spiegato, Vincenzo? Si sente pronto lei?
Sì, sono
tranquillo. Oh, allora lei ora mi deve dire se ci sono delle difficoltà per qualcosa. Uno, mi diceva la collega, il posto dove normalmente ci siamo visti a lei non va bene. C'è un motivo specifico che lei mi può spiegare? Ah, Vincenzo, no, me lo dica, lei mi deve parlare con franchezza, perché io cerco di risolvere tutti i problemi che sorgono, però se non so quali sono, annaspo, mi spiego?
Al processo, il magistrato Petralia si è difeso dicendo che era solo un po' di training psicologico. I media hanno ingenerato un grande equivoco, ha detto Petralia. Preparare la deposizione era un modo per rappresentare a Scarantino un codice di comportamento in aula, per evitare di replicare alle provocazioni. Questo ha detto Petralia. Ora, a parte il training psicologico, Petralia fu particolarmente attivo nel difendere Scarantino persino con un atto importante e dirompente, come il sequestro della videocassetta, poi addirittura distrutta, in cui al microfono del giornalista Mediaset Angelo Mangano, il pentito farlocco, ritrattava tutte le accuse. Insomma, Scarantino convinceva alcuni di quei PM anche quando dava di matto. E il gruppo che lo aveva addestrato, oggi davvero è il caso di usare questa parola addestrato, il gruppo Falcone, Borsellino, di La Barbera e compagni, riscuoteva successi ed elogi. Un altro dei PM di quell'epoca, Fausto Cardella, inviò il 20 dicembre 1993 all'allora procuratore capo Giovanni Tinebra una lettera, al termine del suo periodo di applicazione alla direzione distrettuale antimafia nissena. In quella lettera, l'ex capo della squadra mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera, veniva descritto come un poliziotto sagace, paziente, incisivo, acuto, ricco di fiuto nel proporre nuovi temi investigativi, tenace nel seguire le piste che ritiene interessanti, scrive Cardella, onesto e pronto nel riconoscere quelle rivelatesi infondate. Considero un privilegio avere lavorato col dottor La Barbera. Questo scrisse Fausto Cardella. C'è però una cosa che va detta in modo chiaro. Non tutti i magistrati della prima indagine sulle stragi a Caltanissetta erano distratti o facevano i pesci in barile. Due PM di allora, Roberto Saieva e Ilda Boccassini, si accorsero per tempo che Scarantino non era credibile. «Siamo di fronte a una persona che sta raccontando un sacco di fregnacce», dissero davanti ai giudici del processo Borsellino Quater. Soprattutto si ribellarono a un metodo, il metodo La Barbera, che toglieva la guida dell'indagine al pubblico ministero che in questo caso, ottimisticamente parlando, dormiva e sognava di non esserci. Si dissociarono in modo ufficiale, mettendo nero su bianco le loro perplessità, e se ne andarono. Chi rimase, i loro colleghi che tolleravano e anzi avallavano la linea di Tinebra, quella che portò al binario morto di 25 anni di depistaggio, oggi, come abbiamo visto, non ha neanche il coraggio di ammettere l'errore.
Le condotte dei magistrati sono lì a dimostrare il cortocircuito del sistema, sono lì a dimostrare lo sfacelo del sistema con, a mio giudizio, effetti devastanti sul piano dell'immagine dell'ordine giudiziario, anche se va dato atto che quest'ultimo negli ultimi anni si sta impegnando in termini assoluti e con sforzi più importanti per cercare di lasciarsi alle spalle quella che è, diciamo, la pagina più nera Allora il punto è: perché nessuno dei magistrati, anche in termini disciplinari, anche in termini, come dire, di mancata progressione di carriera, ha pagato per questo scempio? È un problema tutto dell'ordine giudiziario e noi riteniamo che la credibilità dello stesso non può passare da un diverso atteggiamento sotto il piano dell'assetto organizzativo, delle normative di dettaglio, delle circolari, eccetera, per far sì che il comune cittadino, chiamato sempre a rispondere di tutto, non dubiti della credibilità stessa di un'istituzione così importante e fondamentale per il nostro paese, che però è pronta sempre a perdonare, tra virgolette, gli errori dei propri membri.
C'è anche un altro modo di inquadrare questa storia, perché i dubbi non sono solo i nostri, dei parenti delle vittime, dei giudici che dopo decenni cercano di dipanare la matassa Scarantino. I dubbi ce li hanno anche i mafiosi, che raccontano di strane presenze nei giorni dei preparativi delle stragi. Parlano di uomini estranei a Cosa Nostra nei luoghi cruciali in cui si nascondeva l'esplosivo. La giornalista Raffaella Fanelli offre un punto di vista importante, anche perché molti di quei mafiosi li ha incontrati di persona.
Di strane presenze mi ha parlato Gioacchino La Barbera, l'ex uomo d'onore della famiglia mafiosa di Altofonte. Ha partecipato alla strage di Capaci, poi ha evitato il carcere a vita collaborando con la giustizia. Ha chiesto la capitalizzazione e con i soldi avuti per le sue preziose e parziali dichiarazioni ha aperto un'azienda di movimento terra, di edilizia, ristrutturazione, insomma ha una nuova vita. Credo che fra sconti e altro abbia passato in carcere una decina d'anni, forse meno. Ecco, oltre a raccontarmi della strage, dello strano suicidio di Nino Gioè, del falso pentito Scarantino, durante l'intervista, ovviamente registrata, mi rivela di aver visto un uomo nei giorni precedenti la strage di Capaci, un uomo che non aveva mai incontrato prima, e mi disse che era arrivato con Nino Troia, il proprietario del mobilificio di Capaci, dove fu ucciso Emanuele Piazza, un giovane collaboratore del SISDE, che la frase di La Barbera fu che pensava di fare l'infiltrato. Dunque, di quest'uomo mi disse che era un uomo sui 45 anni, che ecco, non era dei nostri, disse, e aggiunse anche che ai magistrati ne aveva parlato e che per questo, per riconoscerlo, aveva guardato centinaia di foto. Evidentemente, aggiunse, mi hanno mostrato le foto sbagliate.
Fanelli racconta anche un altro episodio quantomeno strano. Riguarda un'intercettazione tra il collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, al quale la mafia ha sequestrato e ucciso il figlioletto Giuseppe, e sua moglie.
C'è un colloquio del 14 dicembre 1993 tra Santino Di Matteo, già pentito per la strage di Capaci, e la moglie, Franca Castellese. Un colloquio avvenuto nei locali della DIA e intercettato. La signora, provando a far tacere il marito per salvare il figlio, il piccolo Giuseppe Di Matteo, invita il marito a non collaborare più, a tapparsi la bocca. Un dialogo drammatico in cui la madre, la donna, appare disperata, mentre Santino Di Matteo è convinto che ormai per suo figlio non ci sia più nulla da fare. A quel punto la Castellese invita il marito a non parlare e a un certo punto dice: tappati la bocca, tu devi pensare alla strage di Borsellino. A Borsellino c'è stato qualcuno infiltrato e ancora c'è qualcuno della polizia infiltrato pure nella mafia. Ecco, cosa succede dopo questa intercettazione? I magistrati interrogano la Castellese e il 29 ottobre del 1997. La signora nega, non ricorda di aver detto quelle frasi e non se ne fa nulla. Singolare che per sentire la Castellese sul punto i PM siano assistiti da Michele Ribaudo e Giuseppe Di Gangi del gruppo Falcone Borsellino, alla presenza del dottor Mario Bo, le persone che poi insomma sono state accusate. che sono state processate, comunque accusate, insieme ad Arnaldo alla Barbera, di aver depistato, di aver costruito il falso pentito Scarantino.
A questo punto della nostra storia ci sono due personaggi da conoscere meglio, i due personaggi principali, la cui decrittazione del ruolo, come abbiamo detto, è influenzata dalla loro stessa uscita di scena. Sono morti entrambi, e coi morti è più facile fare la storia che la giustizia. Il procuratore capo di Caltanissetta, Giovanni Tinebra, il 20 luglio 1992, il giorno dopo la strage di Via D'Amelio, ha una strana urgenza. Invitare subito il numero 3 del SISD, Bruno Contrada, il super poliziotto di Palermo al centro di tanti misteri che abbiamo già sentito, a collaborare con lui. Questo nonostante Contrada non lavori più in Sicilia e coordini i centri SISDE di Roma e del Lazio. Tinebra, soprattutto, si imbarca in una forzatura di non poco conto, dato che i servizi segreti non possono collaborare direttamente con la magistratura. Per capire i risvolti insidiosi della solerzia di Tinebra, cioè preoccuparsi di chiamare poco dopo la strage Contrada, va ricordato il trattamento subito invece da Paolo Borsellino quando era ancora in vita. Borsellino aveva dichiarato pubblicamente di avere cose importanti da riferire ai magistrati che indagavano sulla morte del suo amico Giovanni Falcone, e la procura di Caltanissetta di Tinebra non si era curata di convocarlo mai negli ultimi 57 giorni che gli restavano da vivere. Arnaldo La Barbera, capo della squadra mobile di Palermo tra il 1988 e il 1994, è l'uomo dei misteri. È morto di cancro nel 2002 ed è ritenuto il capo dell'operazione illegale che ha portato alla costruzione di un pentito ad hoc e, dopo le ultime rivelazioni di un super testimone, addirittura alla sottrazione della famosa agenda rossa di Paolo Borsellino. Sin dalle prime ore dopo l'attentato di Via D'Amelio qualcosa non torna. La Barbera sa molto, troppo. Infatti, qualche ora dopo l'esplosione, l'agenzia ANSA scrive che fonti della Polizia di Stato riferiscono che l'autobomba è una Fiat di piccole dimensioni, una 600, una Panda o una 126. C'è un problema però, perché nell'inferno di Via D'Amelio il blocco motore dell'autobomba verrà ritrovato solo il giorno dopo alle 13 e servirà un tecnico specializzato della Fiat, arrivato direttamente dallo stabilimento di Termini Imerese, per capire che quell'ammasso di ferraie appartiene proprio a una Fiat 126, risultata poi rubata. Com'è possibile che il capo della squadra mobile di Palermo lo sappia già il giorno prima? Qualche anno fa la procura di Caltanissetta ha scoperto che per un certo periodo Arnaldo La Barbera è stato a libro paga dei servizi segreti, nome in codice Rutilius. Perché? Cosa doveva fare? Visto che era già un alto dirigente di polizia, perché doveva avere due tesserini in tasca? Alcuni collaboratori di giustizia hanno riferito che il super poliziotto era nelle mani della famiglia palermitana dei Madonia, ma va detto che il tribunale di Caltanissetta non ha trovato riscontri a queste accuse. Inoltre, per i giudici del processo sul depistaggio non vi è prova che la Barbera abbia agito per favorire la mafia. Hanno scritto, infatti: non vi è dubbio che la Barbera abbia agito anche per finalità di carriera e, dopo essere stato posato alla fine del 1992, una volta rientrato nel circuito, abbia fatto letteralmente carte false per poter mantenere e accrescere la propria posizione all'interno della polizia e nell'establishment del tempo. Non vi è dubbio che il dottor Arnaldo La Barbera fu interprete di un modo di svolgere le indagini in contrasto, non solo oggi, ma anche nel tempo, prima ancora che con la legge, con gli stessi dettami costituzionali. Questo hanno scritto i giudici. Insomma, La Barbera depistò per un ritorno di immagine, per fare bella figura. Almeno questo è quello che appare in questa storia, in cui anche l'indizio più insignificante può aprire scenari dirompenti. La Barbera è stato un personaggio molto particolare, oggi si direbbe divisivo. È importante ascoltare a questo punto una testimonianza che va in senso opposto rispetto alla narrazione ricorrente, soprattutto alla luce dei nuovi processi che si svolgono a Caltanissetta. A parlare è Giorgio Mulè, attuale vicepresidente della Camera, ma qui in veste di giornalista di lungo corso. Nel 1992 Mulè era cronista di Nera al Giornale di Sicilia di Palermo.
Io ho conosciuto il capo della squadra mobile, Arnaldo La Barbera, alcuni anni prima delle stragi, perché facendo il cronista di Nera giudiziaria frequentavo le stanze della squadra mobile quotidianamente, e quindi è ovvio che in quell'epoca, vista l'assiduità dei rapporti, presto il rapporto di lavoro si trasformò in un rapporto di amicizia. Con il dottor La Barbera fu particolarmente stretto. Per quello che io ricordo e per quello che ho letto, molte volte non corrisponde la figura descritta dai giornali con la persona che io conobbi. Io ho conosciuto un Arnaldo La Barbera che è fuori dalla squadra mobile era una persona amabile nel senso di essere sempre pronto alla battuta, sempre incline a vivere la vita e soprattutto nel rispetto degli altri, con un tratto, lasciatemi dire, gentile del suo carattere, che mal si concilia con quell'atteggiamento burbero da modi spicci che viene perennemente descritto. Non ebbi mai l'impressione che fosse incline a scendere a patti con le cosche, perché le detestava, anzi provava proprio schifo, questa è la parola giusta, nei confronti della mafia e dei mafiosi. Il rapporto col dottor Falcone prima delle stragi era un rapporto stretto, di grande collaborazione, c'era una linea telefonica diretta tra i due uffici, perché il dottor Falcone aveva delegato l'apparato di sicurezza che lo riguardava al dottor La Barbera direttamente. Dopo le stragi del 92, Arnaldo La Barbera, insieme ai funzionari della squadra mobile, iniziò un'attività frenetica e senza sosta. Anche in questo caso io non ebbi mai l'impressione che si voleva un colpevole a tutti i costi. Sono testimone della capacità di lavorare e analizzare ogni dettaglio senza dovere per forza attribuire responsabilità a qualcuno. E io ricordo un uomo infaticabile, un uomo che non si accontentava di avere una verità sulle mani e che era anzi sempre accompagnato dal dubbio. Poi ci fu la vicenda del pentito di tutto ciò che poi rivelò le dichiarazioni di Scarantino come false e mendaci. Io so soltanto che quelle dichiarazioni vennero avallate da decine di giudici, e solo dopo molti anni si arrivò a capire, grazie a un altro pentito, che erano delle bugie che avevano portato al cosiddetto più grande depistaggio della storia. Se da parte di La Barbera ci fosse dolo, io non lo so. So soltanto che se fossi chiamato un banco di testimoni, testimonierei soltanto la totale assoluta adesione di Arnaldo La Barbera ai valori dell'antimafia e ai valori della legalità, non certamente a quello di un personaggio che, pur di fare carriera, avrebbe sacrificato e ucciso il bene più grande, che è quello della verità, della correttezza dei comportamenti giudiziari.
Vestire il pupo. Con questa metafora Gioacchino Genchi, ex poliziotto, esperto di sistemi informatici e oggi avvocato, ha spiegato ai giudici di Caltanissetta il ruolo dell'allora capo della squadra mobile di Palermo. Secondo Genchi, la strategia di Arnaldo La Barbera era appunto quella di vestire il pupo, fregarsene di tutto e di tutti e chiudere le indagini sulla strage di Via D'Amelio, perché a Roma volevano che si facesse così. La Barbera, secondo Genchi, era portatore di direttive precise che nulla avrebbe fatto se non sotto la direzione diretta del capo della polizia Parisi. La Barbera ha eseguito sempre direttive e non ha mai agito autonomamente. Oggi è troppo facile processare i morti e questa è l'unica certezza che ho. Questo ha dichiarato Genchi. E poi c'è il magistrato Nino Di Matteo.
Io non ho seguito completamente le prime indagini. Non ho mai parlato con i magistrati che hanno seguito le prime indagini dal 92 al 94. Non ho mai interrogato Candura, non ho mai interrogato Valenti, non ho mai ascoltato le intercettazioni semplicemente perché non c'ero. Chi ha fatto le indagini con me nemmeno ci parlava. Io ero il magistrato che era appena arrivato, non ero in DDA. Non ho mai parlato, semplicemente parlato di indagini con la dottoressa Boccassini. Non ho mai parlato mai con il dottor La Barbera, che forse se mi incontrava nemmeno mi rivolgeva il saluto. Quindi se c'è stato un depistaggio, come io credo che ci sia stato, questo depistaggio è iniziato un minuto dopo lo scoppio dell'esplosione in via D'Amelio. Che si facciano tutti gli accertamenti per vedere se qualcuno ha indotto Scarantino a ritrattare, però non può diventare questo il tema e il mistero di via D'Amelio. Ci sono ben altri temi sul tappeto e mai come ora siamo vicini alla verità. E devo dire, scusate se ve lo dico, anche grazie a me e ad altri magistrati.
Nino Di Matteo è un magistrato da anni nel mirino delle cosche mafiose. Più volte tirato in ballo nella storia del depistaggio, ha sempre negato di aver avuto un ruolo. Ha scritto: «Le sentenze, anche quelle della Suprema Corte, si devono rispettare, ma si possono criticare». La frase, con sicurezza lapidaria, l'ha bergata proprio lui nel suo ultimo libro, che ha un titolo spoiler: «Il colpo di spugna, trattativa Stato-mafia, il processo che non si doveva fare». Ci ha provato più volte in un'aula di giustizia Fabio Trizzino, l'avvocato della famiglia Borsellino, a mettere in fila le responsabilità dei magistrati nella gestione del pentito farlocco Scarantino. E la domanda che ancora oggi risuona, ma a sussurri, in una piccola parte della stampa italiana è questa: per tutti quei magistrati si può parlare di impunità?
L'impunità è un aspetto, ma poi c'è stata, come dire, ci sono stati dei meccanismi premiali di carriera che a mio giudizio possono minare nel profondo la credibilità dell'ordine giudiziario. Su questo però mi consenta, io conosco molti magistrati e sono persone che vivono la loro professione con grande sacrificio, con grande sforzo, vivono con estrema riservatezza. Il problema è di pochi, sono questi magistrati che hanno pensato di svolgere un ruolo che a mio giudizio non gli compete, un ruolo quasi sacerdotale oserei dire, quando invece il giudice dovrebbe sentire la propria professione con la problematicità estrema di chi deve lavorare, coltivare il dubbio e scrivere magari meno libri e fare meno apparizioni televisive.
Legge non proprio uguale per tutti, grovigli di competenze tra procure, allarmanti cortocircuiti giudiziari. La nebbia, a distanza di 32 anni, non si è mai diradata. Trizzino contesta a Di Matteo una dichiarazione negativa sul collaboratore di giustizia Spatuzza, cioè colui il quale svelò l'impostura di Scarantino.
E in questo diciamo cortocircuito di competenze si inserisce, a mio giudizio, una delle cose che mi ha fatto più male personalmente, cioè avere letto nella richiesta di archiviazione di Messina che il dottor Di Matteo, che aveva in qualche modo creduto a Scarantino, lo aveva difeso, basta vedere le requisitorie che ha fatto il processo Borsellino bis et per, ma soprattutto nel bis, il quale a titolo personale in una riunione dell'aprile 2009 in cui erano presenti tutti i magistrati che avevano a che fare con Spatuzza, quindi Caltanissetta, Firenze, Milano e Palermo. E lui a titolo personale è l'unico che si oppone alla concessione del programma di protezione, adducendo il fatto che il popolo italiano non doveva credere che i processi costruiti con Scarantino erano stati costruiti con un falso pentito e che in realtà le parole di Spatuzza potevano introdurre un elemento di ulteriore delegittimazione del fenomeno delle collaborazioni con la giustizia. È un cortocircuito che secondo me è gravissimo, su cui l'ordine giudiziario deve riflettere, non l'ho ancora fatto a sufficienza.
Il cortocircuito non è solo giudiziario, ma mediatico e sociale. La stessa libertà con cui un magistrato critica una sentenza di Cassazione non ha la stessa eco dell'indignazione dei cittadini che reputano scandaloso che nessun magistrato, anzi nessuno in assoluto, abbia pagato per lo scempio delle verità sulla strage di Via D'Amelio. Avete mai visto una manifestazione, un flash mob per stigmatizzare espressamente quel che combinarono la procura di Tinebra e i poliziotti di La Barbera? Come non si fa un'inchiesta? Non dimentichiamo che sin dall'inizio, quando l'eco del boato di Via D'Amelio non si era ancora spenta, le indagini prendono una strana direzione. Infatti, mentre a Palermo un'umanità dolente si muove attorno ai resti ancora fumanti delle macerie, a Caltanissetta il procuratore Tinebra parte col piede dell'irritualità, stilando un piano d'azione contro tutte le regole con il numero 3 del SISDE, Bruno Contrada. Contrada è un super poliziotto dalla fama controversa e uno che dopo un iter giudiziario lungo e complicato verrà condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, anche se la sentenza sarà inefficace per un cavillo. Ma per quel che riguarda questa storia, è soprattutto uno che non si sa come ha appreso della strage Borsellino mentre era in barca nel mare di Mondello, prima ancora che lo sapessero i servizi segreti, meno di 2 minuti dopo il boato. 100 secondi per la precisione. Ecco, sapete quanti sono 100 secondi? 100 secondi sono il tempo trascorso da quando è partito il nostro cronometro. Da quel momento ad adesso, una Fiat 126 carica di 90 kg di tritolo è esplosa in Via D'Amelio. Prima che le volanti accorse sul posto possano riversare il loro carico di uomini alla ricerca di altri uomini, anzi dei loro miseri resti straziati in una confusione di sangue, fuoco, fumo, lacrime, stordimento, Contrada sa già tutto, prima degli altri, mentre in barca, sdraiato al sole, nel mare di Mondello. L'uomo scelto dalla procura di Caltanissetta per risolvere un drammatico mistero è l'uomo dei misteri. Ancora peggio, nel sospetto ben fondato che nell'organizzazione della strage ci possa essere una presenza di elementi dei servizi segreti, quindi esterni alla mafia, il capo della polizia a Parisi cosa fa? Mette alla direzione delle indagini i servizi segreti, chiamando lui, Contrada.
Falcone ne diffidava. Borsellino sappiamo come visse il suo apparire a Roma mentre stava sentendo Gaspare Mutolo in gran segreto. Lo stesso Mutolo che avrebbe dichiarato su poliziotti e magistrati coinvolti in relazioni pericolose con la mafia. Tra i colleghi, cronisti come me, poi i giudizi erano severissimi. Io ho seguito per intero il processo al numero 3 del SISDE e alla fine mi sono detto, per fortuna non sono un giudice, non tocca a me firmare la sentenza. Non ero convinto ieri, non ne sono oggi. Non credo che Contrada fosse al servizio delle cosche, ma non credo neppure che fosse completamente innocente. Penso che anche lui, come altri investigatori prima di lui e dopo di lui, hanno fatto l'interesse di uno Stato in cui non mi riconoscevo e non mi riconosco, che doveva garantire lo status quo e gli equilibri nazionali e internazionali a qualunque costo. Mi colpì l'interrogatorio in aula dell'allora capo della polizia Parisi, uomo di ferro, un viso scolpito nella roccia, che a proposito di Contrada rispose a tono: è stato un servitore dello Stato. Di questo sono convinto anche io. La questione semmai è di quale Stato stiamo parlando. Del resto è lo stesso interrogativo che ci si dovrebbe porre su Arnaldo La Barbera: quale Stato serviva? Perché doveva inventarsi uno scarantino per piegare la verità? dove finiva il La Barbera che inseguiva killer e ladri e subentrava il Rutilius dei servizi e delle relazioni inconfessabili? Una risposta ad oggi non ce l'abbiamo. In questa palude poi sono finiti anche i carabinieri con i loro fallimenti, i loro successivi successi, i falsi Covid dove dirottare i giornalisti con tanto di messa in scena di elicotteri, Nox, autoblindo che sfonda il cancello di ferro di un contadino estraneo ai misfatti di mafia, un altro piccolo depistaggio se ci si pensa, e poi i covi non perquisiti, le trattative non autorizzate con esponenti di primo piano di Cosa Nostra, oggetto di processi e processi, di verità affermate e poi rimangiate.
Contrada non è mai stato restio a parlare del suo ruolo nelle indagini sulle stragi. Davanti alla Commissione Antimafia Siciliana, presieduta allora da Claudio Fava, l'ex alto esponente del SISDE ha ricostruito.
Quando io ho letto i nomi dei 25 componenti del gruppo
Falcone Borsellino,
e nomi anche dei funzionari, dico, ma questi qua che esperienza, perché di questi 25 sono stato 20 anni alla caserma Cairoli, sede della squadra mobile della Criminal Corps, 20 anni, non avevo mai sentito questi nomi. Come si fa a fare un'indagine su un delitto come la strage a Borsellino, dove viene ucciso un procuratore della Repubblica, un procuratore aggiunto e 5 agenti di polizia, o un attentato di quello di Capaci?
E che risposta si è dato a questa domanda?
In aria un'autostrada affidata a chi? Il dottor La Barbera sarà stato un ottimo funzionario di polizia, un ottimo investigatore, un ottimo poliziotto, ma ha fatto servizio sempre nel nord, credo nel Veneto, quasi sempre. Sì. È venuto a Palermo, che non sapeva neppure dove era di casa la mafia, e forse ne sapeva di mafia meno di mia madre, che ogni volta che l'andavo a trovare a Napoli mi diceva: qualche giorno mi deve dire che cosa è sta mafia che sta in Sicilia. Questa è la verità.
Però, diciamo, in sintesi, dottor Contrada, siamo di fronte alle più grandi... Mi faccia dire così l'aiuto poi a concludere. Siamo di fronte alle due più clamorose stragi terroristico-mafiose che abbia conosciuto.
Io mi domando...
Capaci, Capaci e Via D'Amelio. E ci troviamo con un procuratore della Repubblica a cui viene assegnata la procura di Caltanissetta dopo la strage di Capaci e che dichiara candidamente: io non capisco nulla di mafia. Con un gruppo di investigazione affidato a un funzionario che, lei mi dice, di mafia ne capisce meno di sua madre. Ma diciamo, è una somma di presunzioni e di sviste quando apparati dello Stato decidono in varie direzioni di affidare queste indagini a persone che non hanno gli strumenti per farlo? O è soltanto un problema di superficialità o c'è altro?
Ma lei ha accennato soltanto a organi di polizia giudiziaria.
E anche, diciamo, la scelta di indicare il procuratore della Repubblica di Caltanissetta dopo Capaci un magistrato che confessava candidamente: io di mafia, arrivando da Nicosia, non ne so nulla.
Ma secondo lei io non ho pensato questo, anche se non l'ho mai detto a nessuno. Però io, uscendo da quell'incontro, dissi: ma come fa questo qua a condurre un'inchiesta giudiziaria su fatti di questo genere? Qua c'era un'impreparazione generale, e ci metto anche il sistema, ci metto anche il servizio, dove io facevo servizio, perché tranne la mia modestissima persona e qualche vecchio sottufficiale che qua stava per andare in pensione, era zero assoluto.
Quindi, secondo Contrada, il problema era che quelli che indagavano erano scarsi, digiuni di mafia. Non ne sapevano niente, insomma, si sbagliarono, si confusero.
Sul piano dell'analisi delle professionalità messe in campo nelle indagini di Via D'Amelio, nello specifico, io di quelle posso parlare, effettivamente viene fuori un quadro desolante. Tant'è che io spesso ripeto che il dottor Borsellino non meritava tutto questo. Effettivamente Il quadro che emerge è un quadro che fa che mette in evidenza magistrati che avevano, ma lo hanno ammesso essi stessi, una poca conoscenza delle dinamiche mafiose, una poca conoscenza di Cosa Nostra, tanto cioè è vero che sono riusciti a credere che Scarantino potesse assumere un qualsiasi ruolo all'interno non solo di Cosa Nostra, ma addirittura del segmento esecutivo di una strage come quella di Via D'Amelio. Sì, erano scarsi, molto scarsi. E la cosa che fa rabbia è che hanno voluto guidare la Ferrari da neopatentati, sapendo probabilmente che gli incidenti provocati lungo il loro percorso non sarebbero stati sanzionati, come di fatto è accaduto.
Magistrati non preparati, rigurgiti mai sopiti di arroganza, incertezza al potere. Chissà cosa ne avrebbe pensato Falcone. Salvatore Cusimano dà un suggerimento.
Basta leggersi il libro di Pino Arlacchi, Giovanni e io, per capire cosa pensasse Falcone del mondo che gli girava intorno, dei pericoli imminenti, dei politici coinvolti e in qualche caso registi della strategia della tensione, che ha cambiato volto ma neanche tanto. In questo gioco grande, ognuno si trova gli alleati che ci sono sul terreno e che sono disponibili, hanno vantaggi a collaborare, dai gruppi eversivi di destra, agli spioni, ai rimasugli di quegli esaltati di Gladio, ai mafiosi che non sanno solo sparare, ma anche, come Gioè e Di Carlo, per esempio, e tanti altri, stringere patti con amici nelle istituzioni, nei servizi e in quella nebulosa fatta di terroristi fascisti che, non potendo conquistare il potere, lo servono e se ne servono. Per esempio, è rimasta inesplorata la visita che alcuni investigatori e spie avrebbero reso in carcere al boss di Carlo e tra questi la Barbera, che chiedevano al mafioso una mano per mandare un segnale a Falcone. Di Carlo capì e fece il nome di Gioè, poi coinvolto nella strage di Capaci, col ruolo di primo piano, e finito suicidato in carcere.
Qualche anno fa, dalla marea mediatico-giudiziaria, grazie anche a un libro di Michele Santoro, venne fuori la tesi del collaboratore di giustizia, ex killer di Cosa Nostra, Maurizio Avola, che si autoaccusava di aver partecipato all'uccisione del giudice Borsellino e degli agenti della scorta e raccontava una versione su alcuni aspetti poco chiari della strage, escludendo la presenza di entità esterne alla mafia. Avola riscriveva la strage con fatti palesemente falsi, tipo diceva di aver partecipato di persona alla strage del 19 luglio del 92, nonostante fosse stato fermato a Catania per un controllo e avesse pure il braccio ingessato, e spazzava via l'ipotesi di un coinvolgimento di soggetti esterni alla mafia, ipotesi abbondantemente confermata da anni di indagini. Del resto, il depistaggio e la sottrazione dell'agenda rossa a tutti interessavano, fuorché a Riina e compagni. In realtà, Avola si è mostrato campione in quell'arte storta delle dichiarazioni errate, impedita persino per legge, ma non si sa come riabilitata da un'altra arte sbilenca, quella dell'avvelenamento dei pozzi della verità. Perché questa necessità di rimettere la mafia al centro di tutto? La mafia è solo la mafia. A chi giova un depistaggio del depistaggio, cioè un'ulteriore testacoda della verità dopo decenni di drammatiche finzioni? Una sola cosa appare certa: in questa storia, ogni volta che ci si avvicina alla verità, c'è un refolo di paura che si trasforma in vento. E quel che è peggio è che questo vento sconvolge le inchieste, travolgendo le nostre coscienze. Seguitemi. La contrapposizione tra due falsari della dichiarazione interessata, Scarantino e Avola, racconta di questi anni di bugie molto di più di quanto vorremmo. Il primo, Scarantino, è una banconota falsa. Il secondo, Avola, è la stampante clandestina di un nuovo conio. Abbiamo vissuto sospesi tra una verità negata e una realtà elargita, nutriti a molliche di giustizia, spesso frutto di avanzi, come il bambino che si rotola in quello che crede che sia borotalco, ma che invece è solo polvere, sporcizia. In tutti e due i casi, ciò che veramente inquieta non è tanto la falsità delle dichiarazioni, ma la stessa apparizione di chi dichiara. Megafoni di voci pericolose, misteriose. Scarantino doveva servire a escludere che i mandanti della strage potessero essere soggetti estranei alla mafia. Avola, una volta che il piano è fallito, serve adesso a rimestare nel torbido, riportare tutto alla confusione di partenza, 32 anni dopo, senza ritegno. E poi nuove piste a ogni angolo, che spuntano in controsenso dai vicoli del sensazionalismo, tipo la pista nera.
Mi hanno definito depistatore solo perché ho cercato di riportare al centro della narrazione qualcosa che non è che mi sono inventato io, ma sono le sentenze di questi anni, soprattutto quelle del Ter e del Quater, che hanno dato attenzione al anche la sentenza Quinquies Messina Denaro, che hanno dato particolare sottolineatura all'interesse del dottor Borsellino per il dossier mafia appalti, quale possibile causa dell'accelerazione dell'esecuzione della strage. Io non faccio come loro, che vogliono parlare di Gesù fondandosi sull'Antico Testamento. Gesù è nel Nuovo Testamento. Non c'è nessuna sentenza dei processi Borsellino che, per esempio, introduce la pista della versione nera nell'esecuzione della strage. Io non capisco perché si insista su questo. E ripeto, siccome io seguo un metodo scientifico, le sentenze non ne parlano, quindi io non ne parlo, anche perché mi sembra assai difficile che Salvatore Riina si serva di chi che sia, di Stefano Delle Chiaie o di chiunque altro, per fare delle stragi come quelle.
Cosa resta? Confusione, un affastellarsi di rimpianti, ma anche il cinico refrain di nuove suggestive piste. Ricordiamocelo. Non c'è ricovero più sicuro del regno del disordine. Che ci crediate o no, è andata così. E tutt'oggi va così. Anche per questo assume un significato particolare il rammarico di un cronista come Salvatore Cusimano.
Il rammarico che ha un vecchio cronista come me è quello di essersi dovuto accontentare di mezze verità giudiziarie e allo stesso tempo combattere quotidianamente con le sue convinzioni su come sono andati i fatti, su perché certe cose sono accadute, certe persone hanno pagato con la vita, certi politici hanno resistito decenni anche quando erano coperti dalla testa ai piedi da mille sospetti. Non nutro aspettative. Molti dei protagonisti di quegli anni travagliati sono morti, altri sono in là con gli anni. Alcuni hanno ritrovato una memoria tardiva e ormai inefficace. A battersi per la verità sono sempre gli stessi, i familiari delle vittime, alcune associazioni, alcuni magistrati cocciuti, finiti nel mirino dei politici, che non solo vorrebbero cancellare la verità dei fatti, ma anche chi si ostina a cercarla. C'è voglia di normalità. Tanto il mondo è sempre più confuso e oggi non si sa più chi sia il nemico. Una mia amica americana, vedendo alcuni dei miei documentari sulla mafia, ha detto: adesso capisco di più perché sei come sei e come sono. Sposo una frase di un collega: siamo incupiti, con tanti volti che ritornano nei sogni. Alcuni sembrano invocare la verità e io li guardo triste. Certo che non si scoprirà mai. Cancellata non solo dagli anni, ma anche dal nuovo che avanza e dai suoi cantori e da quanti che un tempo hanno militato nel campo delle vittime e che poi si sono convertiti. Ma almeno questo no. Io non mi sono convertito.
Tolti i panni del cronista, dell'avvocato, del magistrato, del poliziotto, c'è una base comune sulla quale il nostro passo talvolta scivola. Il nostro problema, di tutti noi, è che vogliamo sembrare forti e poi siamo sensibili alle apparenze. Ci piace lasciarci incantare, ma pretendiamo di incantare anche gli altri, di convincerli come se la realtà fosse uno schiocco di dita, avanti, indietro, acceso, spento, bianco, nero. Se c'è una cosa che la cronaca delle stragi non solo ci ha insegnato, è che la lotta alla mafia non sta tutta nella distinzione tra bianco e nero, ma nel saper leggere l'infinita tonalità di grigi, nell'infinito perdersi dei rivoli di storta complicità che tutti insieme fanno melma, fango, sabbie mobili. È così che forse la finiremo di vagare sulla scena della vita con la visione rassegnata di essere nel posto sbagliato senza che nessuno ci abbia mai detto qualcosa sul posto giusto. Perché finora, altro che scena della vita, questa è stata una desolante scena del delitto. Senza impronte, senza un guanto abbandonato, senza un filo di odore, senza nessuna di quelle cose che i detective dei romanzi americani trovano sempre, insomma. Lo dicevo all'inizio, da bambini o da grandi non è mai tardi per imparare come non si fanno le cose. Fare tesoro degli errori, andare avanti anche in retromarcia, magari cambiare strada e rimediare, correre ai ripari, trovare una via di uscita. Imparare a rinascere dalle ceneri senza aver paura che arrivi qualcuno e ci soffi sopra.
Avete ascoltato la seconda e ultima parte di Il soffio sulla cenere, un podcast scritto e realizzato da Jerry Palazzotto.